Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Lei è a 2 centimetri da me. Schiude le labbra voluttuose. E mentre sto per baciarla, mi guarda e dice: come ti chiami?
Gogol Genguli.
Fine preliminare di seduzione.
Voglio che vieni a casa questo sabato.
Mamma, questo weekend non posso. Mamma.
È pronto ad andare in vacanza con i genitori di qualcun altro.
Tanti auguri.
Ma non a venire a trovare i suoi. E poi come fa una ragazza a chiamarsi Max? Eh? Chissà, forse è un ragazzo.
Uno scrittore abita la sua lingua. Alcuni però, per necessità o per scelta, decidono di cambiare casa. Lo ha fatto Jhumpa Lahiri, nata a Londra da genitori bengalesi e cresciuta negli Stati Uniti, e da qualche anno ha scelto l'italiano. Dove mi trovo è il suo primo romanzo scritto nella nostra lingua. Esce da Guanda. La incontreremo tra poco e ci faremo raccontare tutto. La nostra copertina è un film intitolato Il destino nel nome. La regista Mia Nair lo ha girato nel 2006, adattando un romanzo intitolato L'omonimo, scritto da Jhumpa Lahiri in inglese. Come il suo primo libro, L'interprete dei malanni, che nel 2000 vinse il premio Pulitzer. Jhumpa Lahiri non è l'unica, dicevamo. Joseph Conrad ha scritto La linea d'ombra e gli altri suoi libri in inglese, ma la sua lingua madre era il polacco. Vladimir Nabokov lasciò la Russia e la lingua russa con molto dolore, ma usava l'inglese da maestro e una volta definì Lolita, il suo atto d'amore, per la lingua inglese. La traduzione in russo, fatta da lui medesimo, arrivò 10 anni più tardi, nel 1965. Samuel Beckett scrisse Aspettando Godot in inglese. Milan Kundera ha scritto parecchi libri direttamente in francese. Arthur Koestler, nato a Budapest, scrisse in inglese Buio a mezzogiorno. Resta invece fedele all'inglese Tim Parks, anche se vive e insegna in Italia da decenni. A tra poco con Jhumpa Lahiri. L'interprete dei malanni e gli altri romanzi scritti in inglese da Jhumpa Lahiri sono ricchi e generosi. Quel che ci aspettiamo dagli scrittori anglo-indiani dopo il ciclone Salman Rushdie. Dove mi trovo, uscito da Guanda, ha uno stile diverso, minimalista. Ma sentiamo da Jhumpa Lahiri com'è cominciato il suo amore per la lingua italiana.
L'amore è nato come tutti gli amori, un po' mi è arrivato, un colpo di fulmine, come dire, quello che descrivo in altre parole. Il primo libro che ho scritto in italiano proprio per capire, per domandarmi, cioè per capire meglio il senso di questo innamoramento. Però adesso non mi chiedo più il perché, preferisco semplicemente seguire, sentire anche questa nuova voce è diventato più una condizione, un'abitudine quasi, quest'amore, come si deve, come dire, è un rapporto più saldo e adesso non mi chiedo più perché. Comunque, detto questo, sì, l'amore nasce più di 20 anni fa a Firenze, cioè mi sono costruita un po' tutta questa storia di essere venuta per la prima volta a Firenze per una settimana, di essere circondata dalla lingua italiana, di essere stata folgorata, eccetera, ma più che altro volevo attraversare la barriera della lingua e volevo trovarmi in qualche modo al di là di quella barriera. Non so perché, però il desiderio è stato questo.
Un romanzo, ma forse non è esattamente un romanzo, è una serie di immagini, una serie di risposte proprio alla domanda dove mi trovo. È uno strano modo di raccontare, però alla fine viene fuori un grande personaggio. Era questo che aveva in mente?
Non so, cioè quello che avevo in mente, il progetto è iniziato un giorno con l'ultimo capitolo, quello ambientato in viaggio, proprio questa donna che sta andando via e si trova in treno, sul treno. E questo è importante secondo me perché tutto il libro è un viaggio anche quotidiano ed è una conversazione tra la sua condizione di stare piuttosto ferma, sempre radicata alla stessa città, al suo quartiere, molto attaccata al suo quartiere, alla sua vita, da sempre, anche l'impulso di andarsene. Però mi è venuto un episodio, quello sul treno appunto, e l'ho scritto, e poi mi è piaciuto la misura, proprio la misura quasi da cartolina. E così sono andata avanti. Ho visto una mostra bellissima di Luigi Ghirri ed era praticamente una serie di cartoline, non piccole, ma insomma di una certa misura, ognuno montata, appoggiata su una colonna, e quindi praticamente il percorso era, rispecchiava un po' il percorso di questa protagonista che un po' si muove, no? Tra i luoghi, tra una serie di luoghi diversi. Le immagini di Ghirri sono talmente suggestive perché ognuno parla, no? Trasmette un senso meraviglioso, specifico. Ognuno ha un'anima. E quindi quello che cercavo di fare anch'io, senza avere in mente queste foto meravigliose di Ghirri, era proprio di cogliere il senso di un luogo e anche di una serie di luoghi e anche di collegare il rapporto individuale, di capire meglio il rapporto di una donna, una persona che si identifica in maniera così forte con questi luoghi che diventano quasi una sorta di compagna, e lei vive così.
Questa protagonista, che non ha nome, dice a un certo punto, parlando della solitudine, fare la solitaria è diventato il mio mestiere.
E io mi trovo anche in quella frase, è inutile dire, perché sono scrittrice ed è il mio mestiere scrivere. E quel mestiere richiede un rapporto continuo e saldo con la solitudine. Però per lei non è semplicemente un percorso creativo, è anche un percorso di vita. Non ha una persona fissa, una figura fissa di fianco, che è spesso l'aspettativa ancora oggi, soprattutto per le donne.
La protagonista di questo libro la vediamo in piscina, la vediamo al supermercato, la vediamo davanti al frigorifero vuoto. Credo che la bravura di Giun Paglieri sia nel far risultare questi luoghi, che sono molto prosaici, dei luoghi quasi poetici, diventano rarefatti. Li guardiamo con occhi diversi.
Speriamo, io cioè mi farebbe piacere. Per me sì, è la nostra vita quotidiana, c'è una poetica stravolgente, anche per certi versi perturbante. La vita è perturbante, basta rifletterci sopra un pochino e si capisce che niente di banale, niente, proprio nulla. Secondo me la solitudine fa sì che la vita poi diventi una cosa più potente, no? Vedere le cose con silenzio, con attenzione, con rigore, le cose che vengono, che arrivano soltanto quando siamo soli, se no c'è troppa confusione.
Philip Roth, quando ha deciso di smettere di scrivere, ha detto qualcosa del tipo: ho passato tutta la mia vita a girare le frasi, a scrivere, a girare frasi e a stare da solo nel fondo di una piscina vuota. Questa è la solitudine dello scrittore. Giunta lì, scrivere in italiano gli ha dato libertà. Libertà, e anche credo, insomma, sia più difficile scrivere in una lingua che non è la sua. Ecco, come si conciliano la libertà e la difficoltà?
È un equilibrio che cerco io tra una sfida continua, una salita, è un percorso pieno di pericoli. Sì, è anche una libertà che sia un sentiero sempre in salita per raggiungere un rifugio sempre più lontano in montagna. Quell'aria appunto rarefatta, oppure se si tuffi, vai giù in acqua, in qualsiasi direzione, si tratta di una certa disciplina e non è una condizione totalmente naturale. E per me è così. Però poi quando arrivi e scopri e vedi o dall'alto o se riesci a raggiungere quel fondale che ti chiama, non c'è paragone.
I lettori hanno conosciuto Giunpa Gairi per il libro L'interprete dei Maganni. Lei parlava di rarefazione e in effetti, se si leggono uno dopo l'altro, L'interprete dei Maganni aveva una ricchezza di un luogo anche per noi esotico, mentre questo libro per noi lettori italiani ha qualcosa di familiare in più. Questa immagino che sia stata anche una scelta sua proprio di poetica. Lei ha deciso in che la sua carriera di scrittrice avrebbe preso una svolta, non dico una rottura, però una svolta, sì.
Assolutamente, una svolta piuttosto radicale per me scrivere in italiano, ma non solo, nel senso non voglio scrivere in italiano con lo stesso atteggiamento di prima. Questa lingua mi regala una nuova chiave per aprire una nuova porta. È un progetto poetico perché io sto lavorando sulle parole, soprattutto, principalmente. C'è poca trama qui, succedono delle cose, ma sono le parole che mi conducono a quel rifugio in alto oppure a quel fondale meraviglioso. Ed è un modo anche per sperimentare. Ecco, l'italiano mi spinge verso una scrittura più sperimentale. È giusto così, perché anche l'atto di scrivere in italiano è già sperimentale, no? Per forza. Però mi piace l'idea di mescolare uno sguardo molto specifico sulle cose per descrivere certe cose, oggetti, luoghi, appunto, e anche rendere tutto allo stesso tempo più astratto. È stata una scelta anche, ovviamente, da parte mia, non nominare la città che si vede, si capisce, è Roma. È un romano, si capisce in 2 secondi, forse un milanese in 3, ma insomma si capisce. Però è una città senza nome, lei è senza nome, perché voglio togliere il superfluo linguistico, cioè proprio per arrivare a una prosa più essenziale, anche scarnificata. Perché in italiano non posso scrivere in un altro modo, non posso giustificare neanche un progetto in italiano tutto più corposo, più realizzato in quel senso, perché non sarebbe naturale. Cioè questo è un passo un po' innaturale, no? Non è naturale scrivere in una lingua imparata da adulta. Cerco di innestarmi, realizzare un innesto linguistico. Quindi l'italiano mi dà questo nuovo ingresso stilistico anche di una prosa più essenziale e anche di una visione, non vuol dire meno concreta, perché il libro, la mia scrittura è alla fine abbastanza concreta, ma anche rarefatta allo stesso tempo. Mi interessa questo dialogo proprio stilistico tra il mondo concreto e quello astratto, che vedo per esempio nelle opere di Ghirri oppure Morandi, un artista come lui, no? Che ha uno sguardo poetico, astratto, ma anche molto molto specifico, radicato nelle cose, gli oggetti, la nostra vita quotidiana. La vita quotidiana è la cosa più poetica che ci sia.
È innaturale scrivere in una lingua che non è la propria lingua madre, ma molti scrittori lo hanno fatto. Per i nostri ascoltatori svizzeri ricordo per esempio Agota Christoph, che scrive in francese, pur senza avere altri libri, altre prove narrative alle spalle, va un po' nella direzione che diceva prima Giun Pagliai. Andrea Baiani ha intitolato una recensione su questo libro, Dove mi trovo, La forza dirompente del candore. E anche candore credo che sia una parola che a Giun Pagliai possa piacere molto, perché c'è anche il recupero attraverso questa lingua semplice di una meraviglia originaria che credo si possa recuperare attraverso la letteratura rispetto alle cose di tutti i giorni.
Sì, ma Agatha Christoph per me è, tra l'altro, ormai un mito, un mio faro, un fonte di ispirazione incredibile. L'ho letta in italiano proprio all'inizio del mio percorso, dopo aver scritto poche cose in italiano, però lei mi ha proprio indirizzata, perché quella prosa è sconvolgente e anche lo sguardo che viene fuori. Per lei, cioè, ormai ho letto praticamente tutte le sue cose e capisco che per lei, cioè, si tratta di tutta un'altra cosa, un altro tipo di esperienza, un altro tipo di angoscia verso la lingua nuova imposta, che è sempre rimasta anche la lingua nemica, come dice lei, perché lei, a differenza di me, ha avuto una vera lingua madre. Io no. Io ho un rapporto quasi, ma non mai completamente, con la lingua inglese anche, e anche con il bengalese, che è la mia prima lingua, la lingua familiare, orale, la lingua dell'affetto, eccetera. Però sono limitata, perché non lo leggo, non lo scrivo, non so esprimermi in maniera sofisticata, non mi sento adulta quasi in quella lingua. Però è poi l'italiano che me ne sono innamorata, però l'angoscia c'è ed è sempre un rapporto ostico, è un ambiente anche ostico. Però le cose più belle, ripeto, cioè, noi siamo andati quest'estate per la prima volta in montagna a fare un'esperienza in alto ed è proprio così, è un altro elemento che è un po' ti respinge, eppure ti chiama, ti svegli e vedi e pensi, ti prepari e vai.
Chiesero a uno scalatore che aveva scalato l'Everest perché bisogna andare sull'Everest, e lui rispose perché è lì.
E perché lì? E perché lì? Sì.
Giun Pagliai, lei ha anche dedicato un piccolo libro, sempre uscito da Guanda, alle copertine dei libri. Allora volevo chiederle se le piace la copertina che Guanda ha scelto, o che avete scelto per questo libro, e che cosa può fare una copertina per un libro.
A me piace questa copertina, devo dire, mi piace la sensazione che trasmette la copertina, di una certa inquietudine, che è la sensazione che avverte questa donna quasi sempre. Quindi mi piace le due porte. Sembra una scena un po' teatrale anche, c'è una certa astrazione anche. No, per me funziona. Detto questo, dopo aver visto la mostra di Ghirri, pensavo, ah, magari sarebbe stato bello scegliere una sua immagine, perché proprio sono fuori dal tempo, fuori anche dallo spazio, anche se sono spazi, ecco, cioè sono rarefatte le foto di Ghirri. Davanti a una sono rimasta proprio meravigliata, stupefatta, perché ha richiamato la mia infanzia, pensa, una sua foto di una spiaggia, credo vicino a Ravenna. Ma quando l'ho vista, avevo 3 anni e stavo lì tra i miei genitori negli anni 70, un pomeriggio, una sera, quando la spiaggia si svuota, non c'è più nessuno, il parcheggio libero, E mio padre dice: allora, a quest'ora si può andare a vedere l'oceano.
Gli ultimi minuti li dedicherei agli scrittori italiani che le piacciono. So che sta curando anche un'antologia di scrittori italiani, di racconti italiani per Penguin, se non ricordo male.
Sì.
Qualcuno che è particolarmente stato importante per lei, il suo primo anno a Roma, ricordo, lei si era imposta di leggere solo scrittori italiani.
Continuo soprattutto, sì, così leggo in italiano. Poi questa antologia, ovviamente, mi sono immersa felicemente in una serie di autori, soprattutto del Novecento. All'inizio, per esempio, prima anche di vivere in Italia, Moravia, no, mi ha fatto tanta strada perché la sua prosa è secca, pulita. Poi c'è tanta anima, c'è Roma, le cose che cercavo all'epoca. Adesso sto scrivendo in italiano, non posso mai trascurare Moravia, è un grande, resta sempre tra le costellazioni che mi guidano, ma adesso mi interessano molto gli scrittori più fortemente, volutamente sperimentali, per esempio Delfini, che ha scritto anche un libro un po' di uno che va di qua, di là, che cammina, che si trova in questa città senza nome, questa astrazione. Quindi uno come Delfini, Bontempelli, Palazzeschi. Mi interessano molto, sai, gli scrittori che in Italia, gli scrittori italiani che hanno cambiato direzione o per seguire la passione per un'altra lingua, come Tabucchi, che addirittura ha scritto un romanzo in un'altra lingua, in portoghese, oppure gli scrittori che stilisticamente hanno deciso di mettere una barriera tra un'identità letteraria precedente per poter sperimentarne un'altra. È affascinante per me e anche rassicurante, perché non mi sento così sola su questo percorso tra tutti questi cambiamenti.
E a Giunpa Lahiri, Dove mi trovo è un libro Guanda. Amara Lacus è nato nel 1970 in Algeria. Nel 1995 si è trasferito a Roma. Pochi anni dopo ha scritto, in italiano, Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio. Il libro è stato pubblicato da E.O. ed è diventato un film diretto da Isotta Toso nel 2010. Piazza Vittorio è un quartiere multietnico di Roma. Tra gli altri titoli di Amara Lacus abbiamo Divorzio all'islamica a Viale Marconi e Contesa per un maialino italianissimo a San Salvario. San Salvario è un quartiere multietnico di Torino. Ora lo scrittore vive a New York e spiega così il suo rapporto con l'italiano, la sua lingua di scrittura. Mi sento cittadino della lingua italiana. Una lingua è come una madre, ti ama perché sei suo figlio. Per imparare la lingua non sono necessari visti, passaporti, Schengen, permessi di soggiorno. Vi ricordo che anche questa puntata di Geronimo sarà sul sito di Rete 2. Buona giornata e buona lettura da Maria Rosa Mancuso.